urlavo come un matto, penso che giorno mi avrebbero dovuto dare la roba Red Bull con la discausa, perché non so quante Red Bull avevo bevuto. A un certo punto brucia un computer della regia, quindi io non vedevo più quello che succedeva dentro la partita. Allora lì, preso dal panico, ho detto o smetto oppure no. Mi sono alzato, mi sono infilato in mezzo al pubblico per vedere quello che succedeva nel mega schermo e ho continuato a commentare dal mezzo al pubblico, urlando anche lì. E sì, penso per tutto questo insieme di cose, quello è stato uno dei momenti più belli.
Bello. Ciao, stai per ascoltare una nuova puntata di Coordinate Podcast. Qui si parla di videogiochi, fumetto, animazione e tutto ciò che più amo del cosiddetto mondo nerd. Ogni puntata è una mappa per esplorare un nuovo universo. Ogni ospite ci aiuterà a trovare le coordinate per orientarci nel suo meraviglioso mondo attraverso la sua storia. Seguimi sui social come Luca Qualunque o come Coordinate Podcast, lascia un follow e valuta questo show dalla piattaforma in cui lo stai ascoltando. Detto questo, mettiti comodo, rilassati e siamo pronti a partire per il viaggio. Benvenuti e benvenuta ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi siamo ancora nell'universo di StarCraft, incredibile RTS di Blizzard, ma non solo questo. Oggi infatti abbiamo qui una persona che sicuramente ha dietro una grande storia da raccontare. Con noi c'è Alessandro Vasarri, in arte Vasacast. Ciao Ale, come stai?
Ciao Luca, ciao a tutti gli spettatori di Coordinate e grazie mille per l'invito, perché insomma dopo tutti questi anni non era scontato, ecco.
Devi sapere che io sono un grandissimo appassionato in questi anni, ma in realtà fin da quando sono bambino ho sempre seguito StarCraft in particolare, poi in generale il mondo eSport. Infatti, per fare una breve introduzione di chi sei, io direi che sei sicuramente un giocatore, un appassionato, ma soprattutto poi insomma ti sei contraddistinto come caster all'interno del mondo di StarCraft. Io oggi voglio scoprire appunto qual è stato il tuo percorso e inizierei dalla primissima domanda di coordinate, che ormai è un rito. La prima domanda è: qual è, se c'è, il tuo primo ricordo che hai, in cui hai pensato, ok, voglio che StarCraft sia nella mia vita e quindi inizierò un percorso in questo senso?
Allora, mi ricordo durante gli anni dell'università, che ormai sono quasi 20 anni fa, quindi era già uscito StarCraft 1, non si sentiva ancora parlare di StarCraft 2, ma per caso, proprio su YouTube, con amici con cui facevo gli studi, spippolando un po' su YouTube, venne fuori appunto questo fatto che in Corea alcuni videogiocatori facevano questo come professione. E quindi si aprì tutto un mondo, no? Perché per me StarCraft era stato un gioco quasi dell'infanzia, dove si giocava in coop con il router a 56, quindi era veramente un
Certo.
altro mondo. E scoprire che dietro quello che per noi era stato, sì, uno dei primi videogiochi competitivi, ma dove la competizione era tra amici, ci fosse dietro. Mi ricordo proprio questi coreani con queste tute piene di adesivi, no? Che erano tutti i vari sponsor, tutte queste sponsorizzazioni, e poi vederli giocare. Capivi subito che facevano un'altra cosa rispetto a quello che era stato il nostro approccio
Certo.
verso il primo titolo StarCraft. Quando poi venne fuori appunto le prime notizie che sarebbe uscito un seguito, mi ricordo stavo passeggiando per Milano, ero così fuori e lontano da quel mondo in quella fase, passeggiavo per Milano e vedendo la vetrina del negozio mi accorsi che era uscito StarCraft 2. Quindi pensa, non è che ci fosse. Erano passati anni tra quello che ho raccontato all'inizio di scoprire questa cosa dai video su YouTube a quella passeggiata a Milano e dissi: cavolo, domani me lo compro subito, no? Però anche in quella fase lì, mai e poi mai avrei potuto pensare che da lì a poco, insomma, per un bel po' di anni la mia vita sarebbe stata fortemente quasi monopolizzata da quel gioco e dal mondo dell'esport e del caster.
Ok, quindi in realtà hai scoperto StarCraft in generale come brand col primo, quindi più da piccino, e poi vedendolo in vetrina. ti sei accesa la voglia di provarlo, e poi da lì immagino sia partito tutto il resto.
Beh, sì, oltretutto l'idea, quando hai visto quello che succede, quando è uscito StarCraft 2, non vorrei sbagliarmi, ma ancora non c'avevo neanche 30 anni, no? Quindi ero comunque illuso, speranzoso di poter riuscire a diventare competitivo fino a
Ok, quindi
quegli anni lì ancora.
partivi con l'idea di
Di
essere un
diventare un
pro player.
professionista, certo, assolutamente,
Ok.
sì, non avevo nessuna esperienza, non avevo giocato a RTS, penso, da 10 anni, però sì, l'idea era quella. E a riguardo, se posso aggiungere, non so se spoilerò qualcosa poi delle domande successive, io penso di essere stato uno dei pochi comunque in Italia, perché in quel momento comunque la community la seguivo già, ma da, diciamo, da utente normale, io cercavo chi potessi pagare per aiutarmi. Perché per me era la cosa più normale del mondo, no? Mentre
Certo.
molti dicevano, ah, ma che non si paga per imparare un gioco? Cioè, io dicevo, scusate, ma io voglio migliorare e per migliorare bisogna che qualcuno investa il suo tempo su di me. O ho un amico che è un fenomeno, ma non ce l'ho, oppure è chiaro che devo appoggiarmi a qualcuno che in qualche modo mi investe su di me il suo tempo e mi sembra giusto andarlo a retribuire. Si parla di ora, retribuzione, mi scappa da ridere, era quelle 5 euro l'ora, no? Che tra l'altro sono state strautili e quindi anzi mi sento anche di consigliarlo. Se qualcuno comunque vuole migliorare, c'è bisogno di qualcuno che ti faccia da tutor o che in qualche modo ti dia i giusti consigli.
Assolutamente.
Poi se c'è qualcuno che conosci, bene, se invece bisogna investirci qualcosa, insomma, può essere un investimento sano.
Soprattutto su un titolo come StarCraft. Io mi ricordo che in realtà io giocavo da ragazzino al primo titolo, avevo, non so, 8, 10, 12 anni in quel periodo lì. E pensa che io andai online a fare le prime partite e io facevo 4 SCV. Cioè, c'ho quattro lavoratori, per me, io la campagna l'avevo giocata così, per me era normale. Poi a 7 minuti mi asfaltavano con un esercito e io mi chiedevo, ma com'è possibile che questi, insomma, arrivano con tutte queste unità, io ne ho un decimo. E poi, infatti, io lì ebbi la fortuna, forse perché erano un po' gli albori di tutto, che, non so, la community sul primo StarCraft, anche italiana, era molto, molto benevola, molto attiva, quindi trovai subito, facendo un paio di partite, qualcuno che iniziava a seguirmi, ma è stato fondamentale poi per imparare davvero a giocare, avere qualcuno che mi insegnasse. Però, a parte questa parentesi, congeliamo un attimo questo momento. Capiamo prima che cosa hai fatto, prima dell'uscita di StarCraft 2. Tu chi eri? Già eri appassionato di videogiochi? Come ti muovevi in questo mondo?
Ho saltato la parte Commodore, però penso dal primo Nintendo, quindi primo Mario Bros, nottate passate su Faxanadu, sui primi Zelda, che ora va anche di moda in questo momento. Sono sempre stato appassionato del videogioco, magari non tanto del competitivo, non tanto dell'aspetto online, però dell'aspetto videoludico sì, a 360 gradi. Poi anch'io ho i titoli che preferisco e quelli meno, però credo veramente che oggi, anche dietro chi ti dice non mi piacciono i videogiochi, è una frase che vuol dire tutto ma non vuol dire niente, no? Perché all'interno del mondo dei videogiochi c'è veramente di tutto, da un videogioco
Certo.
simulativo del calcio a un videogioco competitivo a un passatempo. Quindi è come dire non mi piacciono i libri o non mi piacciono i film, probabilmente perché non hai mai trovato, no, quel filone che in qualche modo senti tuo. Io mi sono sempre reputato un appassionato, sono un 83, non so te sei sicuramente più giovane, però noi siamo cresciuti, no, in qualche modo con la crescita del videogioco come strumento ad accesso odierno, cioè oggi ancora
Certo.
di più tra cellulare una cosa o un'altra. Però ecco, sì, ti dicevo che tra console e computer, direi, una delle cose, ecco, che oggi ho 40 anni, da quando sono ragazzino ha sempre fatto parte della mia vita. E ancora oggi, nonostante il lavoro, nonostante, insomma, i tanti impegni che uno possa avere, cerco sempre di ritagliarmi qualche ora al giorno per poter videogiocare.
Ok, quindi sei stato un videogiocatore, diciamo, da sempre,
Da sempre.
da quando eri piccolo. Ok, allora adesso torniamo pure al momento in cui vedi StarCraft 2, decidi, ok, voglio fare il pro player, quindi mi dicevi che inizi a cercare un coach, sostanzialmente, qualcuno che che ti insegni a giocare in modo serio e competitivo. Come si sviluppa da lì poi tutta la storia?
Da lì si sviluppa poi anche le situazioni, no? Son fortunate, cioè sono fortunate, tipo ritrovare a vivere certe situazioni, perché gli sliding doors io sicuramente non ho avute, perché appunto scrissi sul forum ufficiale Blizzard se c'era qualcuno disposto a darmi una mano. Mi rispose un ragazzo di Firenze, che poi tra l'altro ancora oggi siamo amici, che era Evaner, che tra l'altro è stato comunque anche un nome importante sull'ambito nazionale di StarCraft, magari più come coach che come giocatore, come risultati raggiunti a livello internazionale, però credo che oggi in quello che può essere un po' la nicchia del mondo di StarCraft sia uno dei nomi che inserirei, no? Se domani dovessi scrivere un libro sulla nascita dell'eSports e di StarCraft in Italia, penso che Giovanni abbia la sua importanza. E lui iniziò a darmi qualche lezione. Tra l'altro il fatto che io, tra me e lui c'era mezz'ora di macchina, no? Mi diceva sempre, no dai, non mi pagare, poi mi offrire una birra, oggi a distanza di 15 anni credo ancora di dovergliele queste birre, perché poi appunto è subentrato un rapporto di amicizia oltre quello di tutor e di alunno. E lì insomma mi rendevo conto come effettivamente, essendo seguito, riuscivo a avanzare di livello, a migliorare, a iniziare a vedere quelli erano gli errori, rimanevo sempre anni luce lontano da quelli che non erano i professionisti, ma erano i top che in quel momento avevano in Italia. Da lì, ecco, c'era poi delle situazioni, c'era TeamSpeak, in quegli anni si usava TeamSpeak, oggi si usa Discord, avevamo fatto un gruppetto notturno, io sono sempre stato un videogiocatore e un notturno, avevamo questa nicchia di amici di notte dove ci si divertiva per vedere anche il livello, quanto si migliorava, no? A fare partite, gli altri stavano, osservavano poi le partite che gli altri giocavano, e quando io non giocavo mi ritrovavo sempre a fare mezzi commenti quando magari c'era quel combattimento, c'era quel rush, allora io iniziavo a commentare e tutti vedevo si divertivano, e quindi no, ma era una cosa molto molto goliardica, principalmente goliardica. Poi mi ricordo una di queste sere entrò nel canale con noi uno dei ragazzi che in quegli anni seguiva un po' il portale di StarCraft World Italia, non ricordo neanche se si chiamava proprio così nello specifico, e mi disse, guarda, no, te dovresti provare a fare una diretta, a fare uno streaming, perché insomma ci piacerebbe rinnovare un po' questa parte, e da lì a neanche una settimana mi ritrovai tramite una chiavetta, perché a casa non avevo neanche la fibra in quegli anni, e si parla, ma sarà stato 2010-2011, una data precisa non me la ricordo, mi ritrovai a fare questa diretta dove te considera che su Twitch in quel momento, specialmente su StarCraft, c'era una media di 10-15 persone a seguire una diretta, ma erano già numeroni, no? Perché Twitch era veramente agli albori, all'inizio della sua attività. E io mi ricordo che si iniziò questa diretta e poi vedo mi iniziarono a scrivere tramite SMS, perché WhatsApp, anche lì non tutti si usavano WhatsApp, dice incredibile, c'è quasi 50 persone, c'era quasi 70, a un certo punto c'era più quasi 200 persone che seguivano questa diretta estremamente amatoriale su una piattaforma che molti neanche conoscevano, e quindi da lì veramente a poco è nato poi Vasacast, che è stato da lì a poco sulla mia vita è calata questa croce che mi sono portato avanti per 4-5 anni.
Ok, beh, 200 spettatori in quegli anni in realtà erano veramente dei numeri grandi, cioè erano un sacco di persone per come era sviluppata la piattaforma al tempo. Quindi ok, inizi a fare queste prime prove su Twitch, nasce Vasacast, e la tua idea in quel momento qual è? È di dire, cazzo, ci voglio lavorare con questa cosa, o sviluppiamola, vediamo come va, è una passione, mi diverto?
Allora, anche lì non c'era un'idea, perché poi nel senso la cosa era nata per caso, quindi io mi diverto, perché comunque a fare le dirette mi divertivo, perché non c'avevo nessun controllo, più che impazzivo io, più che si divertivano le persone.
Non è mai
più che
cambiata più questa
si
cosa.
No. Sì, c'era all'inizio il format con la musica, no? Se ti ricordi, se le seguivi, avevamo, che oggi non si potrebbe neanche fare, perché c'è tutto il discorso del copyright, anche su Twitch. Noi eravamo in due sostanzialmente, io ci mettevo tutta la parte voce, tra l'altro commentavo 9 volte su 10 da solo, cosa che insomma di solito cerchi di farlo in due anche solo per le energie vocali, e dall'altra parte invece c'era chi metteva le musiche, quindi quando c'era un combattimento partiva la musica epica, nei momenti un pochino più dove non succedeva niente si metteva le musichette di Super Quark, io commentavo le cose come se fossi Piero Angela, cioè si è sempre avuto ecco un approccio molto più di massa che specificamente tecnico. Cioè, non
Certo.
volevamo fare il commento, anche perché StarCraft è un gioco tecnico, però rischiava di diventare una cosa di nicchia. Io avevo persone che non sapevano assolutamente niente di StarCraft, ma probabilmente niente anche dei videogiochi, ma però ci seguivano perché si divertivano, ecco. Era più un qualcosa di, non dico comico, insomma, vorrei abbassare così il livello della mia autostima, era una cosa divertente. Era una cosa
Certo.
divertente, nonostante poi, per ricollegarmi alla tua domanda, si stava strutturando sempre di più e facendo un salto molto in avanti. Noi abbiamo organizzato due eventi comunque a livello internazionale che sono stati NASA Cast Invitational, specialmente il secondo, ecco, nato semplicemente per passione, senza scopo di volerci guadagnare o altro. Ancora oggi l'idea di aver potuto promuovere questo evento sia su Sky, su Mediaset, insomma, avuto comunque un minimo di promozione a livello nazionale, è stata una grande soddisfazione perché in quegli anni non era assolutamente scontato. Chiaro è che un lavoro non poteva essere, perché noi per continuare ad andare avanti, anche le poche risorse che ci arrivavano dovevamo investirle sul progetto.
Certo.
L'ultimo evento ci siamo resi conto che a quel punto per crescere ancora o si diventava un'azienda, ma sostanzialmente non avevamo i margini. Oppure dovevamo continuare a investirci sopra delle risorse che nel 2013-2014 non si capiva proprio da dove potessero arrivare, no?
No,
E
certo, era
quindi a quel
talmente.
punto, tra l'idea di dover tornare indietro o non poter crescere e lasciare nel momento forse migliore che avevamo raggiunto, la scelta ancora oggi mi viene da dirti, ahimè, è stata quella di mollare, ecco.
Ok, sì, in quegli anni appunto eravamo veramente agli albori un po' di tutto, quindi effettivamente nessuno sapeva come far funzionare qualcosa e eravate anche un po' voi in realtà dei pionieri in questa cosa, almeno in Italia, quindi non c'era qualcuno che ti poteva spiegare come muoversi per far funzionare economicamente, soprattutto un sistema di questo tipo.
Ma guarda, oggi se ti dovessi dire, anche vedendo un po' i numeri, cioè noi credo anche chi ci ha aiutato, i brand che ci hanno aiutato, hanno fatto il massimo in quel momento. Proprio perché comunque sì, negli eventi internazionali potevamo raggiungere anche 20, 40.000, 50.000 viewers, ok? Che cavolo, tanti numeri, ma rispetto a quello che vedevi su altri titoli o su altre realtà, è chiaro, erano comunque numeri bassi a piacere, no? Perché già io ho visto da quando noi siamo partiti, e su Twitch penso il canale Vasacast sia stato o il secondo o il terzo in partner con Twitch in Italia, tra quando siamo partiti a quegli anni lì, a quando abbiamo smesso, già le cose erano cambiate in maniera enorme, no? È chiaro che se avessimo forse seguito altri titoli, la realtà di Vasacast magari avrebbe potuto avere anche un'altra storia. Ma se dovevo scendere a compromessi su una cosa che per me era passione, andando a commentare giochi che non mi lasciavano la stessa passione di StarCraft, ho preferito così.
Sì, ci
Detto
sta,
che
forse.
oggi lo dico con molto orgoglio, ci sono molti dei ragazzi che comunque hanno lavorato con noi, che ci hanno dato la mano, che comunque sono rimasti nel settore e che oggi lavorano nel settore. Chiaramente non in Italia, magari in Italia se c'è la possibilità di smart working, però questo vuol dire che quella realtà lì comunque aveva lavorato bene e aveva lasciato il segno in qualcosa.
Ok, quindi arriva un momento sostanzialmente in cui si decise di chiudere un po' i battenti di questa cosa perché non si trovava, non si vedeva una prospettiva stabile futura. E da lì che cosa succede poi? StarCraft è rimasto comunque in sottofondo nella tua vita? Che tipo di strada hai preso?
Guarda, mi hai dato l'assist per far venire in mente una cosa, che in quegli anni lì noi avevamo una speranza, no? Che era Raynor, che suppongo tu conosca bene, che molti ascoltatori conoscano, e che quando l'ho conosciuto io, sarà un Luca Comics, aveva 8 anni,
Porca
Da
miseria.
lì a un anno e mezzo, Giovanni, quel ragazzo che dicevo all'inizio, no? Che è stato il mio primo
Sì.
coach, si prese sotto braccio, il piccolo Riccardo, o quindi il primo coach di Riccardo, dove a un certo punto, mi ricordo, dopo un annetto, mi disse: questo diventerà un campione del mondo, perché cioè, è piccolissimo, non ci capisce nulla del gioco, perché a 8 anni come fa a capire di StarCraft, eppure vince sempre. E in
Assurdo.
qualche modo, ecco, una delle soddisfazioni più grandi è stata proprio quella, no? Che è vero, Vasa a un certo punto ha lasciato, però in qualche modo mi sento di dire un po' in eredità, avevamo lasciato Reynor, che insomma, in qualche modo anche a livello nazionale è stato un po' il continuum, perché è riuscito veramente con costanza e tenacia a raggiungere risultati straordinari. E quindi anche io, anche se oggi soffro in qualche modo, ogni volta devo vedere una diretta o un qualcosa di collegato a StarCraft, però quando c'era Riccardo, insomma, magari in segreto l'ho sempre guardato. E nel corso
Ok,
degli anni, lo sai, l'ho anche ricommentato, no?
infatti,
In quel caso da singolo.
sì. Ok, allora tu prima hai detto in realtà anche alcune cose molto giuste, che in realtà sono molto on point su quella che secondo me è una grande problematica di StarCraft. Problematica tra virgolette, però effettivamente in termini di numeri. È complicato avere dei numeri su StarCraft perché è un gioco estremamente difficile. Quindi, per quanto noi possiamo avere in casa, tra virgolette, Reynor, un campione del mondo, insomma, una personalità che sicuramente incuriosisce tante persone nel provare magari a iniziare a seguire questo titolo, quando poi te lo trovi davanti una partita, è un casino se non sei un giocatore e non hai delle basi. Secondo te, come si può fare? Insomma, ad avvicinare più persone a un titolo complesso come StarCraft. Tu in realtà un po' l'hai fatto perché, come ci raccontavi, avendo questo tipo di commentary molto di intrattenimento, insomma, molto più slegato dai tecnicismi, probabilmente attiravi anche più pubblico. Però come si fa effettivamente a far crescere qualcosa in tal senso?
Ma se oggi ti dovessi rispondere, Vasahast è un po' è morto, diciamo così, o ha smesso la sua attività proprio perché a un certo punto, nonostante tutti gli sforzi, non siamo riusciti a avere un seguito tale da giustificarne ancora l'andare avanti, lo svolgersi, no? No, noi si è provato qualunque cosa, ma si è provato, ripeto, non con l'obiettivo del aumento, si è provato nell'ottica sempre di fare cose divertendosi. Abbiamo fatto una volta un Vasahast Summer Party dove in un agriturismo qui in Toscana abbiamo unito una giornata dove c'era la possibilità di bere, di stare insieme, c'era tutta la cena e all'interno di questo agriturismo facemmo anche un torneo coinvolgendo 8 tra i principali giocatori d'Italia, no? Che è una cosa stranissima perché l'aspetto gaming in un contesto molto rustico e si portò comunque, si riempì questo locale, c'erano quasi 200 persone che venivano da tutta Italia. E anche il gestore del locale non se l'aspettava minimamente questi numeri, no? Quindi la risposta è fare attività trasversali sì e no. Cioè, oggi probabilmente StarCraft è un titolo troppo complesso in un mondo troppo veloce, perché
Certo.
anche titoli che all'inizio fanno numeri impressionanti, poi poco dopo esce qualcosa di nuovo e lo sostituisce.
Sì.
Quindi, cioè, probabilmente c'è da stupirsi di quanti anni è riuscito a resistere StarCraft in questo contesto.
Sì,
Perché
tuttora in
poi oggi, se
realtà.
mi dici come fai oggi a far crescere StarCraft, forse ha anche fatto un po' il suo tempo, no? Perché comunque è un
Certo.
titolo che è sulla cresta dell'onda, con tutti i numeri bassi a piacere che può avere, ma che più di 10 anni che comunque sia viene sostenuto da Blizzard, da comunque chi organizza eventi a livello internazionale. Discorso diverso è su titoli molto molto lanciati, ma che oggi si vanno ad autoalimentare, no? Poi, per esempio, una delle differenze principali rispetto ai titoli degli anni di StarCraft, che andavano con numeri molto più importanti, era che StarCraft era uno contro uno. Era un gioco frustrante, stressante, difficilissimo, dove dici socializzi, ma che socializzi? Quando giochi a StarCraft stai lì, zitto, concentrato, e se qualcosa ti si muove intorno ti innervosisci anche, no? Se giocavi a League of Legends, se giocavi a Dota 2, difficili o facili, però eri in gruppo, spesso eri con i
Certo.
tuoi amici. quindi anche se non andavi sul competitivo, però era comunque, non dico un passatempo, ma un modo anche per stare. Guarda, faccio un esempio che oggi si lega bene, perché a padel giocano un sacco di persone oggi? Perché oltre a essere uno sport, un'attività fisica, è anche un modo, e lo è anche per me, per vedere un po' gli amici, perché comunque si gioca in quattro. E comunque aiuta molto l'aspetto della socializzazione unita a un qualcosa anche di competitivo. StarCraft è sempre stato e sempre sarà nella sua natura essere uno contro uno.
Chiaro, chiaro, ok. E ricollegandoci sempre a questa domanda e a questa risposta, ok, StarCraft effettivamente potremmo anche dire che quello che doveva fare l'ha fatto, ma invece per quanto riguarda il genere degli RTS, io ho visto recentemente è uscito Age of Empires 4, che comunque ha venduto, però già non, cioè, ha fatto magari, come dicevi tu, un'esplosione iniziale, però poi si è un po' raffreddata la situazione. Gli RTS sono un genere che ha ancora senso?
Beh, allora, a vederlo sui numeri sembra di no. No, perché un po' si lega anche a quello che dicevo prima, per coerenza, sì, perché sì, sono comunque titoli spesso orientati all'uno contro uno, perché sono titoli complessi, e se sono semplici sono troppo accessibili, quindi comunque, perché c'è anche l'aspetto delle meccaniche, oltre all'aspetto della strategia, cioè c'è da lavorarci tanto, no, per essere un ottimo giocatore. Dall'altra parte, anche se non mi ricordo il nome, come ben saprete, da qui a breve dovrebbe uscire un nuovo titolo dell'RTS, che tra l'altro i produttori esecutivi sono proprio ex Blizzard e quindi sono un po' i padri di quello che era stato StarCraft, no? E c'è grandissima aspettativa verso questo titolo. Perché allora, poi anche sull'aspetto, no, di quanto è stato seguito il gioco, io credo che se StarCraft non fosse stato seguito bene, dopo tutti questi anni non avrebbe ancora tutto quello che c'è dietro. Poi si può stare a
Certo.
disquisire se il bilanciamento, Protoss, Zerg, ma la
Vabbè.
verità è che, insomma, per la complessità del titolo credo sia stato fatto un gran lavorone. Però sembra, insomma, che l'idea di questo titolo inserito in una multinazionale che chiaramente guarda molto all'aspetto economico abbia un po' tarpato le ali, no? Da un punto di vista di sviluppo videoludico. Quest'altro titolo, ecco, le aspettative, da quello che so, anche sulla parte dei professionisti, sono molto molto alte. Non so se nel frattempo
Sì.
hai trovato il nome. Se non...
Sì, ma ce l'ho presente, ti riferisci a Stormgate al
Bravo, esatto.
99%. E, tra l'altro me ne ha parlato anche mia nonna, che ho intervistato, non è ancora uscita la puntata, però anche lui mi diceva che, insomma,
Che
c'era
non è tua
nell'aria
nonna, ma è tua nonna,
che
ovviamente.
non è mia nonna, ma è Flavia, sì. Tra l'altro, ho fatto anche a lui alcune di queste domande generali legate a StarCraft e agli RTS, e poi sarà figo vedere un po' matchare le risposte per vedere se si trova una visione comune o se insomma ci sono più spunti. Ma per ora, in realtà, la visione mi sembra abbastanza allineata anche a quello che mi ha raccontato Flavio.
Loro mi hanno accolto tra l'altro come gruppo perché dopo Vasakart,
Sì.
diciamo, mia nonna Mobius Monta hanno preso un po' le redini della parte dello streaming di tutti gli eventi principali, però insomma quando c'è stata occasione e principalmente mi hanno chiesto anche loro, no? Infatti quando sono tornato a fare delle dirette e le abbiamo fatte anche insieme, sia live che in streaming, mi ha fatto estremo piacere, ecco, lavorare con loro.
Allora, domandona profonda. Da quando StarCraft è entrato
Piace.
nella tua vita ad oggi, cosa pensi che ti abbia dato? Cioè, pensi che abbia arricchito la tua vita? Se sì, come?
Ma allora, non tanto StarCraft, ma tutti quegli anni lì. Intanto mi sono trovato a affrontare un mondo che non conoscevo, che era quello dello sport elettronico. Mi ha insegnato tantissimo a livello di comunicazione. Perché comunque io mica sapevo che cacchio volesse fare streaming. Io mi sono ritrovato a fare dirette con migliaia di persone a guardarmi, mi sono ritrovato a commentare eventi con migliaia di persone sul posto a Napoli, a Lucca, mi sono ritrovato a firmare autografi all'estero, no? Quindi in ogni caso, anzi, cioè, mi ha dato tanto a livello di sensazioni e di emozioni in quegli anni, ma mi ha insegnato tanto anche oggi al lavoro. Oggi comunque in azienda, se devo fare un qualunque discorso di fronte a delle persone, non ho nessun problema. Dico, ma ne ho aumentato di fronte a 2.000 persone. Quindi ecco, non la vedo neanche solo una parentesi, no? Che non ha collegamenti. Anzi, riprendendo Steve Jobs, mi viene quasi a pensarla a unire i puntini tra le i, cioè è stata una tappa della mia vita, ma che oggi mi porto dietro con estremo orgoglio, perché comunque, ripeto, quando si fa le cose bene, io credo si possa sempre andare a testa alta. Al di là di ancora
Certo.
oggi tutti quelli che sono i pregiudizi verso il mondo dei videogiochi, verso il gaming e quant'altro, quello che abbiamo fatto noi, non perché lo dico io, cioè ha avuto un sacco di apprezzamenti. Se in qualche modo anche te stasera hai deciso di chiamarmi, è probabilmente perché il mio nome da qualche parte era riecheggiato, no? Poi
Certo.
no, io come rappresentante, cioè io da solo non avrei fatto nulla, l'ho fatto io insieme a tutto lo staff che eravamo, però vuol dire che quello che abbiamo fatto, anche se forse era un po' troppo precoce rispetto a quello che è stato
Sì.
negli anni successivi, però sicuramente è servito e ripeto, a me è servito tantissimo anche nella vita quotidiana.
Sì, ti ha dato poi
Oltre,
anche.
non l'ho detto, ma tutte le persone che ho conosciuto veramente un sacco di persone in gamba in quegli anni e con alcune, ecco, anche se non ci sentiamo, sono sicuro che in caso di bisogno si alza il telefono e ci siamo l'uno per l'altro. Poi c'era un aspetto non banale. In quegli anni lì noi abbiamo lavorato non per fini economici. Il nostro obiettivo era fare qualcosa di bello. Poi, se alle volte ci si faceva senza rimetterci, meglio. Se c'era bisogno però di metterci qualcosa, lo facevamo perché l'idea era quella di fare qualcosa di buono.
Il momento più incredibile che ti ha emozionato di più da commentare, qual è stato?
Ma quello che mi ricordo sempre è stata la prima diretta dal vivo a Napoli. Perché comunque,
Ok.
insomma, un conto era, come dicevo prima, commentare, anche se c'erano 3.000 persone in streaming, boh, erano 3.000, erano a casa loro, era a casa mia, quindi
Esatto.
non cambiava nulla. Arrivate a Napoli, quando si ritrovi 300-400 persone, primo evento Blizzard, perché lì nacque proprio l'eSports ufficializzato da Blizzard, e la prima tappa era il WCS di Napoli, dove tra l'altro noi si doveva seguire anche l'aspetto tecnico. Io ricordo che fino a un mese prima commentavo con la chiavetta da casa,
Giusto,
mi
sì.
ritrovai tutte quelle persone, urlavo come un matto, penso che il giorno mi avrebbero dovuto dare la roba Red Bull honoris causa, perché non so quante Red Bull avevo bevuto. A un certo punto brucia un computer della regia, quindi io non vedevo più quello che succedeva dentro la partita. Allora lì, preso dal panico, ho detto o smetto oppure no. Mi sono alzato, mi sono infilato in mezzo al pubblico per vedere quello che succedeva nel mega schermo e ho continuato a commentare dal mezzo al pubblico, urlando anche lì. E sì, penso per tutto questo insieme di cose, quello è stato uno dei momenti più belli.
Bello.
E poi a livello emotivo, penso la prima vittoria di Reynor in un torneo internazionale. Perché
Ci sta,
chiaramente,
certo.
insomma. Lì è stata un po' la chiusura del cerchio. Io mi ero già fermato da 4-5 anni, mia nonna, Mobius, mi chiamano per fare questo evento, ci mettiamo tutti d'accordo. Insomma, vederlo vincere è stato davvero la
Bello.
chiusura del cerchio.
Bello, bello, è stato bello. Penso che questo sia uno dei momenti più emozionanti di un po' tutti, probabilmente quelli che hanno seguito StarCraft in modo abbastanza importante. E quali sono stati gli ostacoli più complicati da superare? Perché tu mi dicevi appunto che ti affacciavi a questo mondo, ma non avevi competenze, cioè non sapevi bene che cosa stavi facendo. Quali sono state proprio le cose più difficili da fare?
Ma guarda, io ho grossi ostacoli, secondo me. Allora, c'è stato il rispetto di non pestare piede a chi c'era già, e quindi in certi momenti abbiamo forse rallentato su delle cose proprio perché sennò sembrava che si volesse fare tutto noi, e l'obiettivo
Ok.
non era questo. Poi ti devo dire la verità che anche da un punto di vista tecnico, di strutturazione del sito, noi avevamo nel nostro sito la possibilità, che a quei tempi era innovativa. I giocatori, mentre su Twitch te vai su StarCraft e trovi tutti i giocatori che
Sì.
streamano, no? In quel momento lì, se te volevi streamare StarCraft, solo sul nostro sito c'era solamente i giocatori italiani. Quindi è stato anche un modo per dare visibilità ai giocatori italiani che in
Certo.
quegli anni lì commentavano, però anche questa era tutta una cosa fatta dai ragazzi che lavoravano con noi in qualche modo, sia da un punto di vista tecnico, grafico, di community. Io davvero, se ti dovessi dire ostacoli che abbiamo dovuto passare, non se ne è vissuti. Cioè, non è che voglio dire oggi noi non siamo riusciti a perché è successo questo. È successo che in quel momento lì quello che potevamo fare credo si sia fatto.
Ok, beh,
Non è
allora. No,
che non ci siamo riusciti perché qualcuno ci ha messo bastone tra le ruote, dice ma gli sponsor non vanno aiutato. Credo abbiamo fatto il possibile, no?
certo, chiarissimo. Allora, c'è un'altra domanda che faccio spesso a chi in qualche modo ha fatto cose pionieristiche nel mondo e-sports, chi si trovava appunto in quegli anni a non avere una traccia da seguire. Attorno a te, le altre persone della tua vita, come vedevano quello che stavi facendo?
Allora, mi viene da pensare alla famiglia barra genitori,
Sì?
anche perché io in quegli anni lì teoricamente ero già in azienda, no? Abbiamo un'azienda di famiglia che si occupa di telecomunicazioni, di energia, sulla quale
Ok.
non ho mai avuto pressioni ad avvicinarmi, ma all'interno della quale ero entrato di mia sponte qualche anno prima. Quando poi è venuto fuori questa bolla enorme di Vasacast, chiaramente io nel tempo, penso 24, 22 ore al giorno, erano dedicate quasi a Vasacast, no? Spesso facevo cose per Vasacast anche mentre ero in azienda. È chiaro che
Ok.
questa cosa anche da fuori si percepiva.
Sì.
Devo dire che lato mio padre, specialmente in azienda, non ho mai ricevuto pressioni, non ho mai ricevuto elogi per quello che stavo facendo. Dall'altra parte, però, so che vedeva quello che facevamo e che in qualche modo, non a me direttamente, ma fuori, so che ne parlava con orgoglio, no? Perché in qualche
Ok. Ok,
modo forse
bello.
capiva che quello che si faceva non era solo perdita di tempo, ma che dietro comunque c'era un progetto, c'era un'idea. Ti devo anche dire che è chiaro che quando insomma si decise un po' di mollare, era anche una fase nella quale dovevo pensare a quello che fare, perché in qualche modo o seguivo l'azienda o seguivo un progetto che in quel momento aveva poche prospettive. Però insomma, ecco, per rispondere alla tua domanda in maniera diretta, non. Le persone che veramente mi conoscevano avevano molta stima di quello che si faceva.
Ok, fighissimo, in realtà la situazione è, insomma, più felice possibile, direi. Ok, domanda su StarCraft. Tu che hai visto infinite partite, secondo te StarCraft è effettivamente il gioco o uno dei giochi più skill-based esistenti? Cioè, il fattore random, il fattore RNG, che magari è molto più presente in titoli di carte, ad esempio, di cui io sono un grande appassionato. Esiste su StarCraft?
Pochissimo, pochissimo. E poi se ci si pensa alla complessità di un titolo del genere è che deve essere mediamente bilanciato a qualunque livello. Cioè,
Sì.
le partite di un livello medio, quindi non di pro gamer, sono molto più varie, no? Perché si sbaglia molto di più, cioè
Certo.
però anche lì ci deve essere in qualche modo un certo equilibrio, come ci deve essere nelle partite tra professionisti che sembrano quasi un po' tutte uguali tra di sé. Ma perché il gioco è spremuto all'ennesima potenza.
Sì.
Però se si considera tutta la parte strategica, il fatto che ci sono tre razze, tutte le unità diverse e specifiche l'una dall'altra, tutta la parte meccanica di utilizzo di mouse e tastiera, la rapidità, il fatto che è in tempo reale, e non so che altro ci si può mettere per renderlo più difficile, insomma.
Sì, effettivamente.
So,
Quindi
fatto
sì.
sta che ormai 10 anni, alla fine, i nomi che arrivano in finale sono sempre soliti, no?
Certo.
Quindi vuol dire che quelli lì hanno qualcosina in più, che era qualcosa che si dice anche del poker, no? Il poker si pensa che sia un gioco
Sì,
basato anche
vero.
sulla fortuna, però poi se vai a vedere i nomi di quelli che arrivano sempre nelle finali, sono quasi sempre soliti. Poi ci può essere la giornata sfortunata, eh? Ce l'ha avuta Ricky, ce l'hanno avuta i più grandi. Però in linea di massima le aspettative, insomma, sai già quelli che sono i più bravi perché probabilmente sono i più bravi.
Ma a cosa può essere dovuto in un gioco come StarCraft la giornata sfortunata? Cioè, effettivamente che cosa succede? Che.
Guarda, più che la giornata sfortunata, che può essere anche un sono stanco,
Ok,
perdo una
certo.
partita e quindi mi va in loop la testa e ho perso la sicurezza in me stesso. Quello che mi sorprende di più è chi becca le giornate fortunate. Cioè, c'è stato Tang, il ragazzo cinese che ha vinto il mondiale lo scorso anno, che non era assolutamente, è un ottimo giocatore, sicuramente gioca molto meglio di me, molto meglio del 99% delle persone, ma nessuno avrebbe potuto pensare, avrebbe potuto vincere i mondiali battendo tra i migliori giocatori in quarti, semifinale e finale. Invece quel giorno gli andava tutto bene, tutto bene. E quello mi sorprende, la giornata sfortunata può essere un qualunque evento, no? Una qualunque situazione, Raynor gli succede, magari parte convinto di vincere, poi perde il primo game in un best of five, e a quel punto va in difficoltà.
Quindi
Può essere veramente tanti
legato al
fattori.
fattore umano principalmente, di mental, eccetera, chiaro. Va bene,
In un gioco
diciamo
come StarCraft
almeno.
conta tantissimo quello.
Sì, decisamente, anche perché credo sia il gioco più stressante che io abbia mai provato. Io ho smesso di giocare, diciamo, competitivo, cioè Ranked, arrivato al platino alto, perché giocare non era più divertente, cioè mi stressava tanto, sinceramente, perché dovevi fare troppe cose, pensare a troppe cose, magari io giocavo la sera per staccare e non era proprio staccare, giocare a StarCraft. Però in realtà è anche il bello, probabilmente, del gioco, questo aspetto qui estremamente competitivo e complicato. Ti mette alla prova ed è una figata quando poi riesci a fare quei passetti in più. Però
Infatti la
diciamo.
rabbia verso una sconfitta è assolutamente ripagata dalla soddisfazione verso la vittoria, no?
Sì, decisamente, decisamente. Uscendo un po' dall'argomento StarCraft, quindi sei appassionato di videogiochi, hai giocato da subito. In questi ultimi anni c'è qualche gioco che ti è piaciuto particolarmente? Stai continuando a videogiocare anche adesso?
Ma assolutamente sì. Allora, in linea di massima quello che apprezzo di più sono il single player. Cioè, nei videogiochi mi piacciono molto i grandi classici. Ti posso dire, in questi ultimi anni, quelli che ho apprezzato di più sono stati sicuramente The Last of Us,
Certo.
un'esperienza videoludica straordinaria, penso sia stata Red Dead Redemption.
Fighissimo, sì.
Ho giocato God of War. Quindi il single player, diciamo, per il discorso della storia, perché ormai sono film, sono praticamente film interattivi, alcune produzioni, The Last of Us è l'esempio più lampante, no? Però ripeto,
Certo.
anche secondo me Red Dead Redemption 2 sono videogiochi molto maturi, anche le storie che in qualche modo trasmettono, sono storie da ragazzini. Alcuni sono davvero consigliati sopra i 16 anni, ma molto più di certi film, mi viene da pensare. Poi, da quando sono piccolo, io penso il videogioco a cui ho passato più ore nella mia vita sono le varie edizioni di Football Manager, che anche lì non c'entrano niente con quelli che ti ho detto prima, no? Però per me Football Manager, qualunque cosa faccio anche in questo momento su questo PC, ho Football Manager aperto.
Pensa che io ho iniziato con StarCraft e PC Calcio, non mi ricordo che anno, che era praticamente Football Manager degli anni
Eh sì,
2000. Sì,
era l'alternativa italiana.
esatto. Va bene, guardando indietro a tutto il tuo percorso, oggi sei felice? Immagino di sì, però te lo chiedo
Ma
comunque.
sì, assolutamente, assolutamente. Anzi, ancora oggi un po' di rammarico, te l'ho detto prima, no? Quando devo andare a sentire le dirette o altro. No, l'unico rammarico, ma lo dico così perché poi tanto ormai, appunto, gli anni del passato, sarei stato curioso se avessi saputo molto bene l'inglese, cosa sarebbe potuto succedere.
Vero,
Perché in quegli anni lì,
vero.
cioè il nostro modo di fare streaming, il mio modo di commentare, aveva colpito molto l'attenzione anche all'estero, no? Noi quando andavamo in diretta avevamo anche dei viewers dall'estero che non capivano nulla, ma si divertivano un sacco per le musiche, io urlavo. O magari c'era un torneo di qualificazione sudamericana, ci si presentavano le magliette di Brasile e dell'Argentina. Quindi, cioè, eravamo veramente più uno spettacolo che uno streaming o un cast nudo e crudo dell'evento. E un sacco di volte mi è stato detto: ma se vuoi provare a fare una diretta internazionale, ma io non andavo con l'inglese maccheronico, cioè non sapevo nulla. Poi, cioè, tutto no il nostro stile si basava proprio su una chiacchierata cioè, che andava non
Certo.
stop come un fiume in piena, no? Quindi avrei avuto bisogno di un utilizzo del linguaggio che l'inglese era lontanissimo da me.
Ok. Allora, guarda, io termino ogni puntata di coordinate cercando di identificare appunto tre keyword che possono essere appunto tre coordinate che riassumano un po' la chiacchierata che si è fatta. Secondo me, in questo caso sono allora, quelle che tu hai descritto come le tute con gli adesivi che vedevi addosso ai coreani che ti hanno fatto un po' iniziare a entrare in realtà nel mondo dell'eSport, avere la curiosità e poi ributtarti in StarCraft 2. Sicuramente la notte, perché mi raccontavi che appunto eri un videogiocatore notturno, che avevi creato insomma questa community
Ancora
notturna
oggi,
dalla
eh?
quale poi, dalla quale poi sei cresciuto, hai costruito anche, hai mosso i primi passi come giocatore, e sicuramente lo show, perché tutto quello che hai fatto secondo me poi da quando sei andato a insomma, raccontare le partite a un pubblico è stato uno show e la parte forte in realtà era proprio l'intrattenimento. Quindi questo secondo me può riassumere un po' il tutto. Ti ringrazio tantissimo del tempo che mi hai
Grazie a te.
dedicato. Grazie, è
Grazie a
stata una
te, è stato un
figata.
onore.
Dai,
Grazie mille.
alla prossima allora.
Ciao, ciao a tutti.